Accademia Italiana di Lingua. Diploma Intermedio 2 di Lingua Italiana Firenze. Livello Intermedio B2. Comprensione auditiva. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 75 al numero 79. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Scusa se non ti chiamo più amore.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati e buongiorno alla nostra ospite Michela Pensavalli, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Che è in collegamento con noi da Roma, che è autrice insieme allo psichiatra e psicoterapeuta Tonino Cantelmi di un libro uscito per la casa editrice San Paolo intitolato Scusa se non ti chiamo più amore, che richiama un po' il titolo del film con Raoul Bova, no? Scusa se ti chiamo amore, cioè scusa se non ti chiamo più amore, come scegliere il partner e vivere felici. Ecco, Michela Pensavalli, l'amore è ancora un enigma al giorno d'oggi, perché noi tutti cerchiamo di capire in che modo ci innamoriamo e perché le relazioni non funzionano purtroppo spesso troppo bene. Ecco, quindi l'amore è ancora un enigma e non è che noi cercando di disvelarlo in tutti i modi poi dopo finiremo per depauperarlo del suo potere in un certo senso.
Certo, no, fortunatamente l'amore rimane oggi ancora in parte misterioso e questo è bene che sia così. Noi abbiamo voluto però lanciare una sfida attraverso piccole mappe, diciamo così, modi di decifrare, decodificare il nostro modo di amare, il modus operandi anche all'interno della quale cade la relazione, per svelare una piccola, soltanto una piccola parte di questo grande mistero che è l'amore e che ci porta poi a comprendere un pochino come noi scegliamo la persona che abbiamo accanto e tutto questo poi sappiamo non essere proprio un caso. Quindi il sottotitolo dice appunto come scegliere il partner e vivere felici, perché possiamo fare qualche previsione rispetto a questa tematica così misteriosa per capire meglio cosa possiamo evitare di fare per incappare nei soliti nostri tranelli che sono un po' espliciti e un po' impliciti.
Ecco, ma dunque dottoressa, noi impariamo ad amare dai nostri genitori oppure ci mettiamo anche molto del nostro?
Entrambe le cose, noi abbiamo, come dire, come quando si dipinge un quadro, noi riportiamo nella nostra mente delle strutture, dei ricordi, delle immagini e riproduciamo un pochino in maniera creativa tutto quello che abbiamo esperito, per cui i nostri genitori sono sicuramente il punto di partenza. Un bambino che ha avuto una mamma evitante, magari malata, che l'ha trascurato, chiaramente svilupperà un vissuto personale legato a un senso di abbandono per questa mamma che non per sua colpa sia però stata un pochino assente nella sua vita, per cui tutto ciò che noi abbiamo appreso, vissuto, esperito in qualche modo ci lancia nel futuro, ci lancia come adulti che ameranno o avranno difficoltà ad amare, è un punto di partenza, però poi come ogni quadro appunto inizialmente è un bozzetto, si dipinge poi anche attraverso tutte quelle influenze, afferenze che riceviamo nel corso della nostra intera vita.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Scusa se non ti chiamo più amore.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati e buongiorno alla nostra ospite Michela Pensavalli, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Che è in collegamento con noi da Roma, che è autrice insieme allo psichiatra e psicoterapeuta Tonino Cantelmi di un libro uscito per la casa editrice San Paolo intitolato Scusa se non ti chiamo più amore, che richiama un po' il titolo del film con Raoul Bova, no? Scusa se ti chiamo amore, cioè scusa se non ti chiamo più amore, come scegliere il partner e vivere felici. Ecco, Michela Pensavalli, l'amore è ancora un enigma al giorno d'oggi, perché noi tutti cerchiamo di capire in che modo ci innamoriamo e perché le relazioni non funzionano purtroppo spesso troppo bene. Ecco, quindi l'amore è ancora un enigma e non è che noi cercando di disvelarlo in tutti i modi poi dopo finiremo per depauperarlo del suo potere in un certo senso.
Certo, no, fortunatamente l'amore rimane oggi ancora in parte misterioso e questo è bene che sia così. Noi abbiamo voluto però lanciare una sfida attraverso piccole mappe, diciamo così, modi di decifrare, decodificare il nostro modo di amare, il modus operandi anche all'interno della quale cade la relazione, per svelare una piccola, soltanto una piccola parte di questo grande mistero che è l'amore e che ci porta poi a comprendere un pochino come noi scegliamo la persona che abbiamo accanto e tutto questo poi sappiamo non essere proprio un caso. Quindi il sottotitolo dice appunto come scegliere il partner e vivere felici, perché possiamo fare qualche previsione rispetto a questa tematica così misteriosa per capire meglio cosa possiamo evitare di fare per incappare nei soliti nostri tranelli che sono un po' espliciti e un po' impliciti.
Ecco, ma dunque dottoressa, noi impariamo ad amare dai nostri genitori oppure ci mettiamo anche molto del nostro?
Entrambe le cose, noi abbiamo, come dire, come quando si dipinge un quadro, noi riportiamo nella nostra mente delle strutture, dei ricordi, delle immagini e riproduciamo un pochino in maniera creativa tutto quello che abbiamo esperito, per cui i nostri genitori sono sicuramente il punto di partenza. Un bambino che ha avuto una mamma evitante, magari malata, che l'ha trascurato, chiaramente svilupperà un vissuto personale legato a un senso di abbandono per questa mamma che non per sua colpa sia però stata un pochino assente nella sua vita, per cui tutto ciò che noi abbiamo appreso, vissuto, esperito, in qualche modo ci lancia nel futuro, ci lancia come adulti che ameranno o avranno difficoltà ad amare, è un punto di partenza, però poi come ogni quadro appunto inizialmente è un bozzetto, si dipinge poi anche attraverso tutte quelle influenze, afferenze che riceviamo nel corso della nostra intera vita.
Ora scelga. Fra le alternative A, B, C, D, quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Rubrica radio. Ascolterà una rubrica radio. Legga poi le frasi dal numero 80 al numero 83. Sentirà la rubrica radio una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la rubrica radio una prima volta. Rubrica Meteo.
Cari saluti da Antonio Sanò e Andrea Falcinelli. Per lunedì 1 novembre ancora allerta meteo. Vortice perturbato centrato tra le isole maggiori con maltempo su tutta l'Italia. Attenzione al centro-nord, Sardegna e dal pomeriggio al sud. Ancora scirocco forte. Al nord persiste forte maltempo con allerta meteo al nord-ovest e sulle Venezie per le ulteriori piogge. Neve sulle Alpi solo oltre 1600 metri e sulle cime appenniniche. Questo a causa dei venti forti ma miti di scirocco. Al centro, forti piogge e violenti temporali con allerta meteo lungo il versante tirrenico e sull'Umbria. Fenomeni verso le Marche nel primo pomeriggio e poi anche su Abruzzo e Molise.
Adesso legga le frasi. Ascolti la rubrica radio una seconda volta ed indichi per ogni parte se la corrispondente frase è vera o falsa.
Cari saluti da Antonio Sanò e Andrea Falcinelli. Per lunedì 1 novembre ancora allerta meteo. Vortice perturbato centrato tra le isole maggiori con maltempo su tutta l'Italia. Attenzione al centro-nord, Sardegna e dal pomeriggio al sud. Ancora scirocco forte. Al nord persiste forte maltempo con allerta meteo al nord-ovest e sulle Venezie per le ulteriori piogge. Neve sulle Alpi solo oltre 1600 metri e sulle cime appenniniche. Questo a causa dei venti forti ma miti di scirocco. Al centro, forti piogge e violenti temporali con allerta meteo lungo il versante tirrenico e sull'Umbria. Fenomeni verso le Marche nel primo pomeriggio e poi anche su Abruzzo e Molise.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Dialogo. Ascolterà un dialogo due volte. Completi poi la griglia con le giuste informazioni. Segni le sue risposte al numero 84 del modulo delle risposte. Primo ascolto. La settimana del gusto. Evento gastronomico.
Il Pappamondo. Yeah, yeah. Quest'anno l'evento chiamato Settimana del Gusto in Svizzera festeggia in ottima salute il 10° anniversario. Si tratta di un evento che si svolgerà su tutto il territorio nazionale dal 16 al 26 settembre. Mio ospite per parlarne è Alessandro Pesce, portavoce di Gastro Ticino e membro del comitato organizzatore. Per prima cosa vogliamo ricordare Alessandro, in occasione del suo 10° anniversario, ciò che la Settimana del Gusto si propone come obiettivi.
La Settimana del Gusto si iscrive in un progetto di sviluppo sostenibile e di salvaguardia del patrimonio culinario, una cosa fondamentale in questa epoca dove la globalizzazione dei sapori purtroppo tende ad appiattire un po' tutto. Ed ecco quindi che la Settimana del Gusto ha molti obiettivi, ne ricordo solo alcuni tra i più importanti, che è quello di valorizzare le diversità dei gusti e delle culture alimentari, e questo in Ticino noi sappiamo quanto sia importante proprio perché abbiamo delle filiere agroalimentari molto importanti come i formaggi, i salumi, le farine e quant'altro. Favorisce poi la Settimana del Gusto anche gli scambi tra le professioni del settore alimentare, e poi molto molto importante è anche quello di sensibilizzare le giovani generazioni al piacere del gusto, proprio perché l'educazione alimentare è fondamentale anche sotto l'aspetto del gusto e del convivio.
Infatti, per raggiungere i propri obiettivi, la Settimana del Gusto si rivolge ai piccoli e agli adulti. D'altronde, per avere in prospettiva degli adulti sensibili al gusto e alle tradizioni culinarie, bisogna iniziare a educare al gusto e alle tradizioni i bambini, i piccoli. Quindi, molte delle iniziative organizzate durante la Settimana del Gusto si rivolgono a loro e hanno, direi, una valenza didattica.
Qui davvero bisogna fare i complimenti a chi 10 anni fa ha già intravisto allora questo fondamentale filone educativo, perché i bambini, i ragazzi saranno poi non tanto i consumatori del domani, ma saranno poi i nostri testimoni, quelli che porteranno avanti la tutela del nostro patrimonio di sapori, di gusti, di tradizioni.
Adesso legga le informazioni già contenute nella griglia. Secondo ascolto. La Settimana del Gusto. Evento gastronomico.
Il Pappamondo.
Quest'anno l'evento chiamato Settimana del Gusto in Svizzera festeggia in ottima salute il 10° anniversario. Si tratta di un evento che si svolgerà su tutto il territorio nazionale dal 16 al 26 settembre. Mio ospite per parlarne è Alessandro Pesce, portavoce di Gastro Ticino e membro del comitato organizzatore. Per prima cosa vogliamo ricordare Alessandro, in occasione del suo 10° anniversario, ciò che la Settimana del Gusto si propone come obiettivi.
La Settimana del Gusto si iscrive in un progetto di sviluppo sostenibile e di salvaguardia del patrimonio culinario, una cosa fondamentale in questa epoca dove la globalizzazione dei sapori purtroppo tende ad appiattire un po' tutto. Ed ecco quindi che la Settimana del Gusto ha molti obiettivi, ne ricordo solo alcuni tra i più importanti, che è quello di valorizzare le diversità dei gusti e delle culture alimentari, e questo in Ticino noi sappiamo quanto sia importante proprio perché abbiamo delle filiere agroalimentari molto importanti come i formaggi, i salumi, le farine e quant'altro. Favorisce poi la Settimana del Gusto anche gli scambi tra le professioni del settore alimentare, e poi molto molto importante è anche quello di sensibilizzare le giovani generazioni al piacere del gusto, proprio perché l'educazione alimentare è fondamentale anche sotto l'aspetto del gusto e del convivio.
Infatti, per raggiungere i propri obiettivi, la Settimana del Gusto si rivolge ai piccoli e agli adulti. D'altronde, per avere in prospettiva degli adulti sensibili al gusto e alle tradizioni culinarie, bisogna iniziare a educare al gusto e alle tradizioni i bambini, i piccoli. Quindi, molte delle iniziative organizzate durante la Settimana del Gusto si rivolgono a loro e hanno, direi, una valenza didattica.
Qui davvero bisogna fare complimenti a chi 10 anni fa ha già intravisto allora questo fondamentale filone educativo, perché i bambini, i ragazzi saranno poi non tanto i consumatori del domani, ma saranno poi i nostri testimoni, quelli che porteranno avanti la tutela del nostro patrimonio di sapori, di gusti, di tradizioni.
Adesso completi la griglia con le giuste informazioni. Segni le sue risposte al numero 84 del modulo delle risposte.